Radio Incontri in Blu presenta La Fontana del Villaggio. Una miscela di notizie per colmare ogni sete. A cura di Carla Rossi.
Un saluto a quanti seguono i programmi di Radio Incontri. Da Carla Rossi, eccoci al nostro programma La Fontana del Villaggio. Vogliamo iniziare il programma di oggi con un breve accenno all'omaggio che Papa Francesco ha voluto rivolgere all'alba dell'8 dicembre a Maria a Piazza di Spagna. Una silenziosa preghiera di Francesco alle 6:15, mentre ancora non c'era luce, e un momento tutto personale, tutto particolare, che da un verso ha voluto ricalcare gli omaggi che sempre i pontefici hanno voluto rivolgere a questa effigie della Madonna, e nello stesso tempo, anche per rispetto alla situazione del Covid, ma anche per rispetto alla difficile situazione di questi tempi, ha continuato la tradizione di Giovanni XXIII, ma ha voluto evitare di dare luogo ad ogni possibile assembramento. E poco prima delle 6:15 si è recato in Piazza di Spagna per un atto di venerazione a Maria Immacolata in forma privata. Attorno era notte. Il Papa ha deposto un cesto di rose bianche alla base della colonna sulla cui sommità si trova la statua della Madonna e si è fermato in preghiera. E è interessante sapere che cosa il Papa ha detto alla Madonna, almeno quello che è possibile sapere dai mezzi di comunicazione. Ha chiesto il miracolo della cura per tanti malati, della guarigione, per i popoli che soffrono duramente le guerre e la crisi climatica, della conversione perché sciolga il cuore di pietra di chi innalza muri per allontanare da sé il dolore degli altri. Una preghiera silenziosa ma molto intensa, che poi il Papa, una volta lasciata Piazza di Spagna, ha continuato a Santa Maria Maggiore, davanti all'icona di Maria Salus Populi Romani, e poi ha fatto ritorno in Vaticano. Veramente, ecco, la situazione in particolare dei malati e di tutti quelli che soffrono, la situazione di quelli che stanno tribolando per raggiungere una meta da loro sognata di pacificazione e di vita tranquilla, e anche la situazione di quanti di fronte a questo evento, un evento veramente epocale, stanno chiudendo il cuore, stanno pensando che una soluzione possa essere quella delle frontiere. Già durante l'incontro con la sala stampa al rientro dal viaggio dalla Grecia, da Lesbo, il Papa aveva detto ai giornalisti che le chiusure non risolvono, che serve la collaborazione schietta fra gli stati europei, che ogni stato ha diritto di dire io sono in grado di accogliere tot persone, però non ha diritto di chiudere, non ha diritto di rifiutare. Nel momento in cui nascono problemi di numero e di affollamento, il Papa ha detto con i giornalisti occorre che ogni Stato si metta in dialogo con gli altri stati e che ci siano delle ridistribuzioni e che tutti collaborino, perché ne va della civiltà, della cultura dell'Europa, ne va del futuro, e sarà l'unico modo per superare questo momento senza ulteriori drammi, ulteriori sofferenze, ulteriori tragedie, perché già molte, troppe ce ne sono state. Il Papa ha espresso questo pensiero con molta chiarezza e sono queste le cose che ha portato nell'animo andando di fronte alla Madonna per rivolgerle il suo omaggio e la sua preghiera, anche a nome di tutta la Chiesa.
La fede mia mi abbandonò, si perse ma si ritrovò, perché smarrito sempre la cercai. Bellezza, incanto e nostalgia ferirono la mente mia, che lacrime
l'8 dicembre la tradizione vuole che nelle case si inizino gli addobbi per prepararci al lungo periodo delle festività natalizie. Quando si tirano fuori gli scatoloni riposti l'anno precedente, tra palle colorate, nastrini dorati, luci varie, impiegate per ricordare a noi stessi che nonostante l'aspetto morto che l'albero ha in natura, è pur sempre, comunque, vivo. Scappano fuori anche le statuine del presepe o del presepio, che dir si voglia, si finisce per allestire anche quello con 15 giorni di anticipo. Presepe, presepio, e ascoltatrici e ascoltatori di Radio Incontri la parola di questa settimana. Tra le due espressioni c'è una qualche differenza? Anche in latino la parola ha due espressioni. Presepe, presepis, composto da pre, che significa davanti, innanzi, e sepes, che significa chiuso, recinto e anche siepe. L'altra espressione è presepium presepi, con gli stessi temi e quindi con identico significato. Luogo che ha dinanzi un recinto. Luogo che ha davanti un recinto è la stalla che accoglie gli animali per proteggerli dal freddo e dalle intemperie, che a sua volta ha generalmente davanti un recinto dove di giorno le bestie possono godere della luce e dell'aria. Viene pure compreso nel significato un particolare della stalla, la mangiatoia. I due termini latini sono usati indifferentemente da Virgilio e Plauto, ma sono usati indifferentemente anche in lingua italiana da Petrarca, Tasso, Marino, dallo stesso Manzoni. L'Accademia della Etrusca è intervenuta più volte sulla questione. Nella prima edizione del 1612 figura solo l'espressione presepio, nell'accezione sia di stalla che di mangiatoia, mentre presepe appare soltanto nella quarta edizione del 1729. Nei vocabolari successivi all'Unità d'Italia, praticamente presepio indica tutta la natività e il termine presepe è considerato una forma poetica, quindi perciò meno usato. Ma i vocabolari postunitari si basavano prevalentemente sul fiorentino e in Toscana presepio è sempre andato per la maggiore, anche se attualmente la presenza di presepe si è notevolmente diffusa. Possiamo sostenere tranquillamente che i due termini oggi si equivalgono e possono essere usati entrambi indifferentemente. La prima raffigurazione del presepio a noi giunta è stata realizzata solo dopo 100 anni dalla morte di Cristo. Quindi possiamo definirla una testimonianza fresca, viva, vivace. Si tratta dell'affresco delle catacombe di Priscilla a Roma. C'è una figura femminile con in braccio un bambino, molto simile alle raffigurazioni successive dell'adorazione dei magi, e poco distante una figura maschile. Sovrasta tutta la scena un bellissimo sole. Il più antico presepe con figure plastiche a noi giunto, quindi con vere e proprie statue, è quello che si trova a Roma in Santa Maria Maggiore, che è stato realizzato sotto il pontificato di Nicolò V da Arnolfo di Cambio nel 1291. La tradizione vuole, ma non esistono documenti storici apprezzabili, che frate Francesco sia stato l'inventore del presepe. Ciò che invece è vero e dimostrato è che nella notte di Natale del 1223, in una grotta a Greggio, Francesco depose il bambino in una mangiatoia davanti agli occhi attoniti di un bue e di un asino portati lì per l'occasione. Mancavano Maria e Giuseppe, è vero, ma la folla fu comunque tanta che con le torce portate, con i ceri portati, illuminarono a giorno l'ambiente e tutta l'area intorno. Da allora la rappresentazione della natività è stata un banco di prova quasi per tutti gli artisti. A Napoli un intero quartiere, San Gregorio Armeno, richiama con le sue statuine flotte di turisti da tutto il mondo in tutti i giorni dell'anno.
Jesus wore,
when Jesus wore,
oh, when he wore,
when Jesus
wore, he washed my sins away.
Oh, happy day,
oh, a happy day,
oh, a happy day,
oh, a happy day.
Oh, happy day.
When Jesus wore, oh, when he wore,
when
Jesus wore,
washed
my sins away,
Lord.
Oh, it's a happy day.
Ed eccoci all'ultima notizia di questa nostra puntata della Fontana del Villaggio. Recentemente è morta la figura di una donna significativa, Lidia Menapace, nata a Novara il 3 aprile 1924. È stata una figura attiva nel momento della guerra, della resistenza, ma vogliamo cercare di coglierla, di capirla proprio attraverso le sue parole, attraverso la sua intervista. Se non ci fossero state le donne, dice, non ci sarebbe stata la resistenza, punto e basta. Dopo l'8 settembre furono loro a ricoverare in casa l'esercito italiano in fuga, vestendo i soldati, nutrendoli, mantenendoli, ma questo non è stato riconosciuto storicamente, una pagina rimasta nell'ombra. Che cosa avrebbe pensato il popolo? Quello che già pensavano tutti, le ragazze che lasciano la casa, vanno in montagna, dormono in tenda con i ragazzi, sono di piccola virtù. Un giorno, era il 1938, racconta, andammo a scuola, due bambine non c'erano, tornammo a casa dopo pranzo, pensammo di portar loro i compiti a casa, suonammo. Aprì la domestica, ci disse che i compiti non servivano più, non verranno più a scuola. Perché? Perché sono ebrei. Io non comprendevo cosa diceva. Erano tutte parole una dietro l'altra che per me non avevano senso. La domestica chiuse la porta. Noi andammo via. Non avevo capito nulla, ma dovevo difendere il mio prestigio davanti a mia sorella piccola. Così provai a dire che quella là era una ragazza di campagna, stava un po' indietro, non sarà mica una malattia infettiva essere ebrei, perché l'unica ragione per cui stavi 40 giorni lontano da scuola era se avevi il morbillo o la scarlattina. Il giorno in cui portammo a casa la pagella con su scritto di razza ariana, mia madre ci disse di strapparla. A queste cose sono stata vaccinata sin da piccolissima. Quando diventai ragazza fu il momento di iscrivermi all'università. Mio padre preferì che andassi alla Cattolica a Milano, pur essendo lui un laico. Disse: la Cattolica non è di Stato, forse è anche un po' antifascista. A Milano conobbi padre Davide Maria Turoldo, grande sacerdote antifascista. Il primo libro di poesie che scrisse fu Io non ho mani. Lui aveva delle mani lunghe, 50 centimetri, era sproporzionato, ossuto, alto. Mio padre fu preso, non sapemmo più nulla di lui per 3 mesi, i più tragici della nostra vita familiare. Era stato deportato in Polonia. Alla fine lui riuscì a farci arrivare una cartolina dove scrisse: vi devo dire una cosa su cui riflettere, potrei tornare a casa, ma firmando una lettera di cui mi vergognerei per tutta la vita. Tuttavia scegliete voi quello che pensate sia utile. Ricordo che dettero a me, la maggiore, il compito di discuterne nel consiglio di famiglia costituito da me, mia mamma, mia sorella, mia zia, le donne, insomma, che gli uomini erano tutti al fronte. Alla fine fu incaricata di rispondere: papà, non vogliamo che ti vergogni, quindi scegli in coscienza. Noi saremo sempre d'accordo con quello che farai. E lui scelse di rimanere nel campo di concentramento. Fu poi liberato vicino a Berlino. Quando tornò a casa, per 2 anni non raccontò niente di quello che aveva vissuto, ma non riusciva più a dormire nel letto. La sera tirava giù il materasso e lo metteva sul pavimento. Di quello che ho fatto io, resto orgogliosa, assolutamente, e non ho voluto neanche la piccola pensione che mi era stata assegnata dopo la liberazione. Non ho fatto mica la resistenza per guadagnare.
Alzati in piedi, prendi la mia mano, guardati intorno, non vedi quanti siamo, senti la tua voce che diventa un coro, che diventa insieme un grido solo. Sii sempre forte, vai avanti un altro metro, adesso che ci siamo non tornare indietro, non perderti per strada, ora che è il momento, ora che è arrivato il nostro tempo. Te l'avevo detto, te l'ho sempre detto, non avere paura di non avere coraggio, fai la differenza dentro questo viaggio e spalancare gli occhi a quel che vedi.
Fiorella Mannoia, Resistenza. Con questa canzone si conclude la Fontana del Villaggio di oggi. Carla Rossi vi saluta. Vi ricordo che tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sulle nostre frequenze 88.4, 92.8, c'è la Fontana del Villaggio. E alle ore 12:06 la replica la sera alle 18:30, poi lo streaming e il podcast. Un saluto a tutti da Carla Rossi.
In fondo il cielo è chiaro, oltre questo mare, oltre la tempesta, le ferite aperte.